buonasera a tutte e a tutti. Sono le 18.45. Ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Insomma, oggi 8 gennaio, se non mi sbaglio, riprendiamo con Profondo Rosa. Trasmissione in onda tutti i giovedì su movimenti LGBTQ e storie di vita. Passo subito a ricordarvi un po' di contatti: lo 06 49 17 50, il numero telefonico di Radio Onda Rossa, sito internet www.ondarossa.info, il nostro contatto mail che è profondorosa@ondarossa.info. E il nostro blog che è profondorosa.noblogs.org. E vi ricordo, già che ci siamo, pure il nostro conto corrente postale 61 80 40 01, per le vostre sottoscrizioni intestate a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma. Insomma, andiamo a cominciare la trasmissione di oggi, così, che andrà a presentare un'iniziativa che si terrà domenica al LOA.
Sabato.
Ah, scusa, sono partito subito male. Suona pure il gong. Si terrà sabato e domenica, in particolare sabato, al LOA Agrobax in via della Vasca Navale 6, iniziativa riguardante il BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l'apartheid e il colonialismo di Israele. Una giornata così che si articolerà appunto già a partire da sabato con delle discussioni, dei tavoli, in particolare uno sul pinkwashing, di cui parleremo magari in maniera più approfondita quest'oggi. Infatti abbiamo insomma due compagne del collettivo Cagne Sciolte,
pare di sì.
Che sono venute così anche a presentarci questa iniziativa, a chiacchierare con noi appunto di questi temi. E io partirei intanto insomma raccontando che cos'è la campagna BDS e il perché anche insomma di questa iniziativa di sabato all'Agrobax.
Allora, appunto, l'idea di questa iniziativa è una vera e propria assemblea cittadina che possa ragionare sulle strategie e le pratiche della campagna BDS, che, tolta la sigla, insomma, si tratta di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti dei complici del colonialismo israeliano. E appunto l'idea è di ragionare, incontrarci per dare un nuovo slancio alla campagna in città e rispondere un po' in maniera efficace a questo appello che partì nel 2005 da parte della società civile palestinese, che invita appunto a una piattaforma di mobilitazione con tre obiettivi molto chiari. Il primo è senz'altro la fine dell'occupazione militare delle terre palestinesi, la fine del colonialismo israeliano sulle terre palestinesi e lo smantellamento del muro dell'apartheid. Il secondo obiettivo è il raggiungimento di diritti universali, insomma, riguardanti i palestinesi del 48, che ad oggi, diciamo, nel linguaggio comune vengono chiamati arabi israeliani, ma si tratta dei palestinesi che sono rimasti sulle proprie terre nonostante, diciamo, l'occupazione del 48. E poi il terzo obiettivo è il diritto al ritorno per tutti i palestinesi della diaspora, quindi il diritto al ritorno sulle proprie terre. E diciamo che la campagna ha questi tre obiettivi, e finché non raggiungerà questi tre obiettivi non terminerà la campagna. Ma all'interno della stessa campagna di boicottaggio ci sono degli obiettivi intermedi, ovvero andare a individuare dove sono i tentacoli del sistema di dominio israeliano, quelli sicuramente più vicini, e cercare di, attraverso sensibilizzazione, azioni dirette, andare a intaccare quella che è sia l'immagine, sia l'economia, sia diciamo la legittimità e la retorica con la quale Israele insomma viene supportato anche dagli stati europei nel proprio progetto di colonialismo sulle terre palestinesi.
Senti, in particolare in Italia come si è articolata, insomma che tipo di lavoro è stato fatto in merito a questa campagna?
Allora, se dobbiamo andare un pochino indietro, sicuramente rintracciamo delle iniziative a partire da 8 anni fa, 9 anni fa, dove si scelse strategicamente di andare a intercettare più persone possibile nei luoghi di consumo, quindi diciamo orientando il boicottaggio quasi nell'ottica di consumo critico, ovvero ti parlo del sistema che sorregge il colonialismo, che è sicuramente anche un sistema economico oltre a quello politico, ti parlo della provenienza del prodotto, della responsabilità della società nel sostegno all'economia colonialista, e ti invito a boicottarlo, a non comprarlo. E diciamo che appunto era un meccanismo che apriva quantomeno un dialogo con le persone che stavano in un luogo di consumo, e si sfruttava quest'occasione diciamo per parlare di Palestina, più che altro per nominare l'occupazione, che è una cosa che sparisce diciamo nel linguaggio comune, per parlare del colonialismo e per parlare sicuramente di quello che è la quotidianità dentro il sistema d'apartheid israeliano. Successivamente diciamo che con la costituzione di gruppi che insomma si attivavano, si è allargato un pochino il discorso, si è andata a rintracciare il sistema Israele dentro anche le complicità politiche, quindi diciamo a invitare quantomeno soggetti che hanno potere politico a prendere posizione, a distanziarsi dall'appoggio incondizionato che l'Italia dà a Israele. E diciamo che è una campagna che il più delle volte ha funzionato solamente di fronte, dico funzionato in termini di attivismo, unicamente a ridosso dei grandi massacri che periodicamente Israele compie. Quasi diciamo si individua come strumento utile, però poi diciamo viene dimenticato nel quotidiano, non ha una progettualità se non quella che viene spesso delegata alle poche persone che qui in città hanno seguito costantemente, si sono attivate costantemente per questa campagna, e viene utilizzato come strumento di denuncia per rompere insomma la cappa mediatica, per parlare di Palestina. Diciamo che è proprio questa consuetudine che vorremmo rompere. Dare uno slancio significa riprendere seguendo il filo di una progettualità, e diciamo che è proprio con questa idea che nasce l'assemblea cittadina di sabato prossimo allo Acrobax.
Senti, prima di arrivare a parlare meglio di questa assemblea, possiamo provare a nominare qualcuno di questi tentacoli del sistema israeliano, in modo che chi ci ascolta e non conoscesse la campagna magari ha un'idea più concreta di quello che significa.
Ok, sicuramente ecco, per chi è stato in Palestina e chi ha individuato gli elementi d'oppressione del sistema Israele, è molto più facile riconoscere l'Israele che è qui, e quindi sicuramente è opportuno cercare di, e fa parte anche della stessa campagna di boicottaggio, quella di individuare e far uscire, insomma mettere sotto i riflettori quello che è l'aspetto della complicità con Israele. Però diciamo che Israele è presente innanzitutto negli accordi militari, nell'industria bellica, così come nella ricerca scientifica che è correlata all'industria bellica. Infatti insomma i tentacoli di Israele arrivano fin dentro le accademie, e non si tratta soltanto di convegni che sono impegnati in campo militare, ma esiste diciamo questo concetto che appartiene alla propaganda israeliana del brand Israel, ovvero di fare di alcune persone delle personalità in grado di portare il modello israeliano in giro, attraversare contesti culturali, anche più ampi, non dico soltanto quelli accademici che appartengono comunque alla sfera del potere, della ricerca e via dicendo, cercando di affermare quello che può essere un'idea di Israele come l'unica democrazia in Medio Oriente. E appunto, se vediamo le complicità, ritornando al campo bellico, tra le società, l'industria bellica israeliana e Finmeccanica, e vediamo che Finmeccanica investe fortemente in quello che è il laboratorio a cielo aperto che si chiama insomma Palestina, dove l'industria bellica sperimenta armamenti di ogni genere, che poi piano piano ritroviamo anche insomma nelle nostre strade. Non è di recente scoperta che i droni che vengono utilizzati da anni sui cieli della popolazione Gazawi, li ritroviamo adesso a sorvegliare strade, cortei o a fare operazioni di controllo nel Mar Mediterraneo contro i migranti. Insomma, sono la Palestina inteso come laboratorio d'oppressione. Dopodiché ci sono sicuramente l'Israele negli accordi politici che vengono continuamente stretti, e sono legami che tendono più all'immagine che al riscontro economico. È sempre un continuo riaffermare la complicità fra la Fortezza Europa e il sistema di dominio israeliano. E poi abbiamo una serie infinita di prodotti che arrivano nei nostri insomma centri commerciali, che anche in questo caso comunque vanno diciamo, non vengono raccontati che insomma provengono da territori che vengono occupati militarmente, territori colonizzati. Si parla insomma del progresso in campo scientifico, in campo di produzione e innovativo anche di Israele, cercandolo insomma di vendere come un paese che effettivamente è in grado di insomma di arrivare fino a dentro le nostre case. Poi che altri esempi fare? Sicuramente abbiamo Israele all'Expo, adesso diciamo che fa parte dell'attualità. Abbiamo l'Israele che insomma si vende come green, che si vende le proprie prelibatezze, i propri cibi, la propria cultura dentro una vetrina come quella dell'Expo, che insomma abbiamo ben capito che riguarda insomma la sfera dello sfruttamento e del capitalismo.
E infatti qua insomma poi arriviamo un po' anche al dunque di uno dei tavoli insomma che ci sarà questo sabato, visto che comunque la cosa più vicina che abbiamo è proprio questa iniziativa che si terrà sabato allo Agrobax, e in particolare si parlerà anche di pinkwashing. Ci saranno anche altri tavoli, a quanto insomma magari raccontaci pure un po' come si svolgerà questa iniziativa, e poi magari andiamo più sul punto pinkwashing, che è quello che magari per quanto riguarda la nostra trasmissione troviamo più interessante.
Allora, innanzitutto la giornata è pensata così, con un momento di accoglienza alle 10 dove ci presentiamo. Ci sembra buono conoscerci prima di intraprendere insomma un percorso insieme, quindi una breve presentazione, e verrà ribadita diciamo la natura della campagna BDS, quindi sottolineando la caratteristica antirazzista, antisessista, antislamofoba, antifascista, quindi non lasciando assolutamente alcuno spazio a quelle che possono essere riappropriazioni di pratiche da parte insomma in chiave antisemita insomma. E ci sarà questa breve presentazione, e poi attraverso la tensione di ognuno che intenderà partecipare a questa giornata si sceglierà come declinare i tavoli. Proprio nel tentativo di organizzarsi si è scelto di diciamo usare un parametro per il quale dei tavoli, se vengono partecipati almeno da 3 persone, hanno ragione d'esistere, perché abbiamo visto con il tempo che insomma se non ci sono energie restano begli spunti ma anche grandi frustrazioni, quelle di non riuscire poi a portare avanti in concreto la campagna. E quindi insomma come collettivo Cagne Sciolte abbiamo pensato, perché non organizzare un tavolo sul pinkwashing, dato che è un po' che se ne parla in città, insomma non siamo le prime a farlo, cercando di organizzare la campagna, ma allo stesso tempo invitando già da prima ad un'adesione, insomma, a questo tavolo, ed è, insomma, la stessa proposta che poi è arrivata a voi.
E infatti siamo appunto qui per parlarne. Io approfitterei, insomma, visto che hai fatto così una panoramica, no, delle varie forme attraverso le quali i tentacoli israeliani arrivano, insomma, a investire poi concretamente anche la nostra vita quotidiana. Appunto questo tavolo sul pinkwashing serve pure a raccontare magari a chi non ne ha conoscenza cosa significa questa parola e che cosa significa ragionarci sopra. Noi, insomma, qua in questa trasmissione abbiamo parlato alcune volte diciamo il discorso è molto collegato strettamente con quanto hai detto te fino a poco fa, ovvero il fatto che il pinkwashing, tradotto, diciamo, dall'inglese, diventa proprio un lavaggio rosa, no? Quindi è una delle modalità attraverso il quale lo Stato israeliano fa un lavoro di immagine ben preciso, mirato soprattutto a ciò che è al di fuori di Israele, quindi mirato a far apparire lo Stato israeliano come un luogo all'interno, diciamo, della fortezza medio orientale, nel quale i diritti delle persone LGBTQ sono in qualche modo riconosciuti, dove è bello andare in vacanza perché ci sono dei posti bellissimi dove gay, lesbiche e quant'altro possono ritrovarsi per trascorrere, insomma, delle giornate piacevoli. È stato fatto proprio un lavoro molto importante proprio sul turismo sotto questo punto di vista. Ci sono proprio addirittura agenzie di viaggi ben precise, insomma, che organizzano soggiorni in Israele sotto questo punto di vista, e chiaramente è un'attività proprio di vera e propria propaganda, di vera e proprio così messa in campo di una realtà che, come dire, soprattutto stride, no, con quanto con la modalità, insomma, di far apparire la Palestina in particolare, ma comunque gli stati intorno ad Israele, come invece dei luoghi di tortura, di mancanza di diritti, dove, insomma, non viene riconosciuta in nessun modo cittadinanza, insomma, alle persone LGBTQ.
Ma sicuramente, dato che parlavi di propaganda, è giusto accennare che più cresce la campagna di boicottaggio, scusate se torno in termini generali, ma più Israele è costretto a investire tempo e denaro e sforzi in campagne di propaganda che hanno dei veri e propri manuali. Cioè viene spiegato in maniera ben precisa come parlare di Israele, cosa non nominare, e vengono impegnati un sacco di soldi. C'è anche un cosiddetto ministero della propaganda in Israele che si chiama Hasbara, ed è proprio la propaganda di Stato, la propaganda sionista. E appunto parlavamo di pinkwashing, è un termine di difficile comprensione immediata, e forse è uno degli obiettivi che vogliamo raggiungere, quello di renderlo un po' più comprensibile. E tra l'altro è un termine che ultimamente viene anche abusato, e vorremmo invece, cioè, ritornare al significato, insomma, per il quale è stato coniato.
Credo questo sia molto rilevante, perché, come dire, abusare del termine pinkwashing di fatto significa di nuovo fare un lavaggio di altro tipo su
Al
questa parola,
sì,
cioè
sì.
Nel senso che il termine pinkwashing è stato coniato per parlare proprio dell'utilizzo delle soggettività LGBT nella propaganda dello Stato israeliano, sostanzialmente. Usarlo peraltro di fatto significa, a mio parere, depotenziarlo in qualche modo, e significa di nuovo oscurare quello che viene fatto anche sui corpi delle persone LGBT, perché è una strumentalizzazione che gay, lesbiche, trans, queer subiscono in questo senso, a meno che non ne siano partecipi, perché poi esistono anche gruppi che,
certo,
che partecipano, insomma, a questo tipo di posizionamento, ma nella stragrande maggioranza dei casi non è così. Quindi sì, credo che sia importante perché sintetizza un concetto che ha una realtà dietro.
Certo, io ecco, appunto, nell'immediatezza del termine, entrando un pochino più in concreto rispetto allo strumento del pinkwashing. Allora, è ovvio che è una cosa che parla proprio a noi, cioè Israele ci individua da una parte come soggetti anche economicamente disponibili a viaggiare, sui quali investire, perché in fondo è così, a parte noi insomma che apparteniamo alla classe degli sfruttati, esiste come target economico quello dei soggetti LGBT.
Scusa, tanto per come dire, chiarificare anche la cosa, ricordiamoci poi che noi insomma abbiamo in un paese, ma questo è abbastanza insomma conclamato, dove diritti di cittadinanza per gay, lesbiche, trans, queer, bisess, intersessuali e quant'altro ce ne sono ben pochi, e chiaramente il target ben definito è quello anche diciamo accettato socialmente, ovvero quello delle persone insomma che qualche soldo in tasca ce l'hanno, che si muovono diciamo in maniera, come dire, innocua all'interno del panorama sociale, ed è un po' insomma lo stereotipo che viene costruito anche dai mass media eccetera eccetera dell'accettabilità delle persone LGBTQ all'interno insomma di una società senza diritti come quella italiana in particolare, ma insomma questo esempio si potrebbe così allargare anche altre situazioni.
E infatti dov'è che Israele vede la minaccia? Vede la minaccia quando sono le soggettività che riconoscono invece l'oppressione, e per tensione sarebbero immediatamente immediatamente spinte a solidarizzare con altri soggetti oppressi, e quindi con i palestinesi. Quindi è proprio lì che si infila la retorica del pinkwashing, e appunto attraverso una campagna rivolta a noi, che parla a noi, parla dei nostri desideri, parla dei nostri corpi, attraverso anche la possibilità di costruire una città divertimento, perché quando parliamo di Tel Aviv comunque parliamo di una città costruita per raccogliere un bacino turistico. Non è di sicuro la città con la tradizione israeliana, dove è una città insomma attraversata continuamente da turisti, ma anche da ebrei che non sono cittadini dello Stato israeliano, ma che fanno avanti e indietro, perché comunque è una città anche che ha infrastrutture, accogliente e via dicendo. E creando questa disponibilità, questo paradiso, l'intenzione è quella, da una parte, di descrivere tutta la società palestinese come barbara, retrograda, e che quindi, assumendo la stessa retorica delle guerre per esportare la democrazia, quindi si parla di operazioni militari che sono in realtà volte a liberare le donne, a liberare i gay da quella che è l'oppressione di Hamas, inteso come nemico pubblico, ma questa Hamas che poi viene trasferito a tutta la società palestinese, e allo stesso tempo di invisibilizzare l'esistenza stessa di gruppi queer palestinesi che sono molto chiari, cioè vedono la propria lotta di liberazione dentro una lotta contro il colonialismo, e quindi attraverso la lotta per liberarsi del colonialismo insieme alla società palestinese hanno la tensione di portare un cambiamento di liberazione, cercare anche di stravolgere quello che è il portato culturale, religioso, che è vero, è predominante anche in una società musulmana.
Sì, e poi anche il fatto di presentare appunto Israele come l'unica democrazia del Medio Oriente, che è questa retorica che si ripete continuamente, invisibilizza anche la questione palestinese tout court, cioè nel senso continuando a parlare di Israele come appunto il paese gay friendly, il paese l'unica democrazia del Medio Oriente, è anche un modo per parlare di Israele senza parlare di quello che sta facendo in Palestina, e quindi insomma appunto costruendo tutto questo impianto retorico.
Il meccanismo infatti è preciso: mai e poi mai viene nominata l'occupazione militare, mai e poi mai viene nominato il colonialismo, ed è proprio, cioè, la maniera per invisibilizzare l'oppressione che si vive la società palestinese a 360 gradi. Poi una minaccia che insomma colpisce tutti, gay e non, insomma.
Certo, e poi ricordiamoci insomma che questi discorsi poi si incrociano in maniera perversa con tutta un'altra retorica che insomma accennavamo poco fa, che è quella insomma di dipingere tutto ciò che non è occidentalizzato, che uso questo termine molto brutto, però insomma fa parte proprio di questo, no, tentativo di riportare la guerra al terrore poi nelle nostre città. Quindi tutto ciò che non fa scopa con questo con questa modalità, no, di riconoscimento delle soggettività, quindi dei diritti, o che poi in realtà noi non viviamo, insomma noi viviamo in un paese dove questi diritti non ci stanno, però si fa finta che invece siamo in un paese bellissimo in cui, come dire, a confronto della barbarie insomma medio orientale media, finalmente, come dire, ci sta la possibilità per tutte e tutti, no, di esprimersi e di vivere liberamente. E nel caso specifico poi Israele diventa proprio una punta di diamante, no, all'interno di questo discorso, andando da un lato come dire ancora di più a rafforzare il discorso per cui diciamo il problema per le nostre democrazie non sta dentro la nostra democrazia, ma sta al di fuori della nostra democrazia, sta nel mantenimento dei confini, nel non far proliferare culture e modalità insomma di integrazione, perché sono pericolose, perché diffonderebbero insomma come dire delle modalità retrograde all'interno del nostro mondo. È tutto insomma abbastanza collegato questo discorso.
Sì, se posso aggiungere un pezzettino, anche se usciamo dall'Italia e prendiamo in considerazione l'Europa e il Nord America, vengono fuori dei discorsi che se non fossero strumentali sarebbero schizofrenici, perché si dice che appunto nel mondo diciamo medio orientale non ci sono diritti per le persone LGBT e per le donne, che sono fondanti dell'identità europea, occidentale, eccetera. E però dall'altra parte, per esempio, per fare un esempio un po' banale, in Unione Europea si continua a discutere se inserire valori cristiani nella carta europea, per esempio. E comunque, se andiamo a vedere le storie dei nostri paesi, così fino al 1971 in Germania c'era una norma, ma si mandava in galera per omosessualità. Fino a Blair in Inghilterra c'era la clause 28 che vietava la propaganda omosessuale. Ma per fare proprio degli esempi legislativi, poi esiste la vita quotidiana di tutti i giorni che è anche più pesante di questo. Negli Stati Uniti, in Texas, roghi di persone omosessuali ci sono fino a ieri, cioè speriamo ce ne siano domani, però insomma sono cose dell'attualità, per cui di fatto si inventa una retorica che si usa solo quando si parla di questo, poi quando non si parla di questo ritornano i feroci.
Certo, ma io penso che, io ritorno su Israele perché purtroppo è talmente estremo come modello, cioè, di dominio, che ci dà una facile lettura anche per il contesto che noi viviamo qui. L'accesso ai diritti nello Stato israeliano, i diritti sono basati sul privilegio e hanno diverse caratteristiche in una società totalmente gerarchica, piramidale, perché ricordiamoci comunque è una società che ha alla base un sistema militare, perché come saprete tutte e tutti quanti hanno l'obbligo di svolgere il servizio militare ed è proprio anche la stessa provenienza dei migranti di religione ebraica che scelgono di entrare dentro di prendere la cittadinanza israeliana. Anche lì ci sono diversi livelli di appartenenza alla piramide sociale quando si parla di diritti in maniera strumentale, Israele cerca di affermare più volte che insomma questo modello liberale dove appunto gay, lesbiche possono vivere la propria sessualità liberamente dentro lo Stato israeliano, spesso si fa riferimento alle richieste d'asilo da parte dei gay che sarebbero poi perseguitati in Palestina. Queste è di recente smentita il fatto che comunque non esiste non esistono dati che possano avvalorare questa diceria. È evidente che non essendo anche legislativamente perseguitata, non essendo l'omofobia di Stato in Palestina, tramite le leggi non si può raggiungere ad avere l'asilo in Israele in forma di protezione.
Certo.
E quindi c'è, cioè, anche se si va a scovare dietro, insomma, a vedere bene la realtà delle cose, come la stessa questione dei diritti e il matrimonio, in Israele esiste unicamente il matrimonio religioso, tutto il resto appartiene alle unioni civili, che vengono anche riconosciute, ci sono delle forme anche di sussidio che riconoscono il nucleo per coppie che hanno lo stesso genere biologico. Dopodiché non esiste il matrimonio per omosessuali, nonostante se ne parli continuamente e venga affermata questa cosa. Dopodiché, forse per arrivare a cose parecchio scottanti, è l'utilizzo strumentale che Israele fa delle coppie omosessuali, o comunque dei gay e delle lesbiche che fanno parte dell'esercito israeliano, perché viene ogni volta tirata su questa retorica nei momenti di attacco brutale alla popolazione palestinese, ed escono appunto queste storie strazianti dove appunto questi soggetti vengono intervistati e messi proprio al centro di quella che è l'operazione militare, ovvero un'operazione volta a liberare un territorio da quella che è la brutalità islamica. E quindi vengono presi proprio come esempi del modello di democrazia che Israele vorrebbe esportare in Palestina. Ovviamente questa è una retorica molto pesante e soprattutto inaccettabile, perché non possiamo pensare che insomma, di fronte a massacri poi talmente palesi non è che funziona poi tanto, però poi se la ritroviamo costantemente, in qualche modo questa retorica, questa propaganda passa da qualche parte, funziona da qualche parte.
Sì, e poi fra l'altro, insomma, in un paese in cui appunto è tutto fondato su un sistema militare, come questo sistema militare non possa essere lesivo della libertà di chiunque, tanto più per soggettività, scusate la semplificazione, fragili socialmente come possono essere le soggettività LGBTQ, è inspiegabile, perché non è banalmente vero, insomma, in un paese dove il sistema di base è un sistema militare, le libertà e l'autodeterminazione delle persone non possono che essere minori.
Assolutamente.
Questo sarebbe un ragionamento molto semplice se non ci fosse un apparato statale che lavora molto bene,
certo,
nei termini della retorica e della propaganda.
Fra l'altro questa è una cosa, insomma, che poi incontriamo moltissimo anche nel nostro quotidiano, è che ormai viene questa cosa viene fatta penso in maniera gigantesca con la questione, no, dei pari diritti per quanto riguarda le donne, no? Per cui viene spacciato, no, per simulacro di integrazione o comunque di società che finalmente ha raggiunto degli aspetti democratici paritari per tutte queste soggettività, il fatto, no, di avere un uguale accesso tipo al lavoro, a fare il militare, l'esercito, eccetera eccetera, cioè forme di schiavitù quotidiane nelle quali, insomma, sarebbe bene, come dire, soprattutto evitarle piuttosto che finirci tutte in mezzo. Il problema è che effettivamente è stato costituito di fronte, diciamo, poi soprattutto in un paese come l'Italia, insomma, come dove insomma le questioni riguardanti le soggettive LGBTQ sono poste soltanto per la questione dei diritti, no? Non esiste più, insomma, un'affermazione di autodeterminazione da tempo in questo paese, ma si parla solamente di diritti, quindi di matrimonio, di esercito, di che ne so, pari dignità di fronte al datore di lavoro, e qua entriamo pure in un altro ambito che è quello di molte aziende che iniziano a fare dei lavoretti di questo tipo qua, ovvero, no, di utilizzare le soggettività LGBTQ all'interno, insomma, della loro democrazia lavorativa per far apparire, insomma, che anche sui posti di lavoro c'è democrazia. ecco che insomma tutto torna, insomma questo simulacro è ben costruito e funziona effettivamente poi abbastanza bene.
Sì, poi a questo potremmo anche aggiungere, ma forse lo accenno e basta, insomma, prima si parlava di Tel Aviv, no? Come non so, luogo della movida destinato anche a persone LGBT e quindi il paradiso, e anche lì insomma ci sarebbe molto da discutere se come dire essere, se è appunto diventare un target commerciale è poi avere una vita migliore che non diventare un target commerciale, perché è chiaro che questo poi è la rimasticazione neoliberista delle soggettività LGBT che appunto costruisce dei locali dove si possono andare a spendere dei soldi, dei negozi dove si può ancora spendere dei soldi, eccetera eccetera, e basta.
Modello Torre del Lago,
così come,
che è fallito peraltro, a Torre del Lago negli ultimi anni ci va più nessuno,
così come la stessa, lo stesso Pride acquisisce, viene totalmente depoliticizzato e non assume assolutamente una caratteristica rivendicativa d'autodeterminazione, nonostante ci siano gruppi di sinistra che comunque portino anche la questione del pinkwashing dentro il Pride, ovviamente gruppi minoritari che si perdono nell'evento, e eventi che vengono addirittura replicati, cioè questa kermesse del Pride ha avuto la recente duplicazione nella Winterfest, ovvero in una festa d'inverno con una settimana dedicata ai soggetti LGBT, in cui sono stati richiamati appunto turisti da ogni dove per partecipare a questo evento che è di puro consumo, puro divertimento, ma che insomma viaggia sull'immagine da restituire all'esterno, in un momento in cui anche il turismo ha avuto un calo brutale, perché di fronte all'ultimo attacco sicuramente anche il turismo ne ha risentito, lo dicono palesemente, e quindi era proprio questo evento che doveva restituire la rinascita della ripresa del turismo in Israele, insomma.
Senti, prima, visto che insomma siamo agli sgoccioli, tanto per ritornare un po', visto che hai accennato prima al Pride e hai accennato invece qualche tempo fa alla questione Expo, quest'anno queste due cose in qualche modo si incontrano, queste tre cose, ovvero il pinkwashing, il Pride e l'Expo di Milano. Così diciamo le due cose, insomma, visto che siamo in tema, poi magari sarà, come dire, oggetto di altre trasmissioni, visto che insomma da qui a giugno di tempo ce ne avremo pure per raccontarle queste cose.
No, speriamo che appunto i racconti appartengano poi a una costruzione reale di un'opposizione, però insomma il modello dell'Expo ha già da tempo degli effetti disastrosi in termini anche di gentrificazione, in termini di speculazione sul territorio della metropoli di Milano, che si traducono anche in campagne di sfratti, sgomberi forzati per mano militare. Insomma, abbiamo visto in questi ultimi tempi quali sono gli effetti di un evento del genere, che appunto come al solito viene venduto come un'occasione per creare posti di lavoro, come un modello di lavoro addirittura, e non poteva mancare sicuramente lo stand di Israele, che sarà al fianco di quello di Finmeccanica. Insomma, i preparativi si fanno, cioè, diciamo, prospettano già quello che sarà poi all'apertura l'Expo. Quest'anno l'Expo di Milano è stato già dichiarato, il Pride di Milano è stato già dichiarato, insomma, il Pride dell'Expo un grande evento, una grande occasione. Ovviamente che deve rispettare quella che è, diciamo, il clima che sta accompagnando questo Expo nel tempo, cioè parlo di propaganda, non è che parlo dell'effettiva realtà. E diciamo che sembra che ci sia l'intenzione di organizzarsi fra compagni e compagni per individuare insomma quell'evento come qualcosa su cui prendere parola in maniera antagonista, quindi speriamo che insomma in questo
ci si riuscirà da qui a giugno, insomma.
Speriamo di
però effettivamente insomma rientra molto in tutti i discorsi che abbiamo fatto il fatto, come dire, che effettivamente in qualche modo insomma ritorna lo Stato israeliano all'interno di questi giochi, e non a caso insomma in una situazione tipo l'Expo di Milano portare un Pride e come dire, sicuramente ci sarà una targhetta pure dello Stato israeliano su questo Pride, insomma è un'operazione abbastanza inedita, ecco, dai, diciamo, almeno diciamo così.
Diciamo che faceva parte anche del progetto iniziale quello di costruire una gay street, e sembrava, cioè, appunto il ritorno dell'effettiva propaganda di pinkwashing anche qui da vicino, tolto Israele. Questo progetto era impensieriva parecchio i compagni e le compagne di Milano, perché avrebbe rappresentato una trasformazione di un territorio come quello vicino alla stazione, che ha una composizione comunque di sfruttati e migranti, insomma, in un progetto di gentrificazione. Quindi stava allarmando parecchio, ma sembra che sia un progetto che è rientrato, quello della gay street.
Peraltro un progetto vecchio come il cucco, perché insomma io purtroppo le cose ho memoria, insomma, e la gay street
purtroppo memoria
in via San Martini, mi ricordo anche il nome della via a Milano, ufficialmente c'è da almeno 20 anni. Io non esagero, semplicemente ci sono 2 o 3 locali in quella zona che ormai stanno là da metà anni 90 almeno, e hanno tentato all'epoca di dire che era la gay street, ma alla fine sono 3 locali, quindi neanche si inventano una cosa nuova, ecco, neanche davvero ai gay depoliticizzati milanesi gli danno un posto nuovo, li rendono lo stesso, ma cioè l'idea di renderli lo stesso ma utilizzare ugualmente la strategia per un fenomeno di gentrizzazione, evidentemente
sembrava questo il progetto, e sembra che non lo realizzeranno. Dopodiché in termini di pubblicizzazione, Israele, il padiglione di Israele ha iniziato a martellare con una propaganda che si dice che appunto sia proprio la loro partecipazione all'Expo a garantire il fatto che l'evento sia gay friendly, il che stride un po' con le recenti insomma notizie che vedono patrocinare Expo e regione a convegni omofobi, insomma dei più noti fascisti che stanno organizzando questo evento. Però comunque sia la propaganda e la pubblicizzazione sta viaggiando su queste linee, quindi insomma sarà qualcosa su cui riflettere e vedere bene se far convergere un po' di energie, facendo in modo appunto che sia una tappa e non l'arrivo, perché immaginare un percorso che insomma finisca dopo 6 mesi è un po' a perdere, insomma.
Siamo in fondo al nostro tempo, ma appunto l'invito ovviamente è quello a partecipare sabato e poi domenica. Forse anche dobbiamo sottolineare che non sarà solo un tavolo insomma di confronto teorico su quello che è il pinkwashing, ma vuol trovare delle vie di azione insomma per incidere insomma contro questa strategia dello Stato israeliano.
Diciamo appunto che il tavolo farà un'introduzione teorica e proverà invece a delineare quella che è strategie e pratiche da mettere in campo insieme, anche perché finora il contrasto al pinkwashing diciamo che ha riguardato eventi sporadici organizzati in un attimo, voi ricorderete bene perché insomma l'abbiamo riconosciuto e rintracciato insieme, ci siamo mossi insieme negli ultimi anni, e invece cioè, pensiamo che insomma avendo una progettualità possiamo lavorare insomma d'anticipo, dato che non bisogna aspettare l'evento, ma si può anche giocare le nostre carte, insomma.
Va bene, dai, sono le 7:30, penso che possiamo chiudere qua per stasera, rinnoviamo insomma l'appuntamento che è per appunto sabato intorno alle 10, se non ho capito male.
Sabato l'appuntamento alle 10 allo Acrobax, e verso le 10:30-11 inizieranno i tavoli, a seguire ci sarà la restituzione dei tavoli, sicuramente si mangerà, ve lo dico perché qua c'è il cibo, gente diserta. E il giorno successivo invece è prevista un'azione di boicottaggio, la quale si sceglierà insieme, quindi vediamo.
Va benissimo, mi pare tutto per stasera, insomma grazie di essere intervenute, anche se alla fine hai parlato solo te, ma non fa niente, insomma non è un problema. Ci si risente da questi microfoni penso giovedì prossimo, sempre alle 18:30, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Fra poco Allegro con Fuoco e una buona sera a tutti e a tutti.
Ciao
ciao.